volevo dire questo, ci sono tantissimi elementi difficili di districarsi, specialmente nel Vangelo, dalle due figure. Quindi io mi oriento un pensiero sulla figura della donna che mi ha colpito, perché molti elementi fanno vedere, anche se sembrerebbe una scena di massa in cui lei coinvolta naturalmente spintoni di qua, spintoni di là, però sono elementi invece tutti interiori alla sua elaborazione mentale, sono interiori. Beh, intanto lei viene a sapere di Gesù, come si viene a sapere per delle notizie, poi lei elabora un suo pensiero su Gesù tutto all'interno di sé, e tutto all'interno di sé trova la forza che poi Gesù chiama fede di toccarlo. Tutto doveva rimanere segreto, se non che Gesù svela cosa è successo. Cioè, neanche lo capisce subito, tanto che lo prendono un po' in giro, diciamo, scusa, tu senti, qualcuno ti ha toccato, qui siamo in una massa che spingiamo. Ecco, e quindi dopo diventa una cosa esterna, reciproca dichiarazione, ma l'elemento appunto a me ha colpito è questa prevalenza di questa elaborazione della fede in modo tutto interiore. Ecco che porta poi a un riconoscimento, a un gesto, al riconoscimento della sua fede da parte di Gesù, che vede, anche se sembra che subito non veda, che vede però tutte queste cose interiori, come mi ha fatto pensare l'altro giorno il testo di quella della donna che butta tutto quanto aveva nel tesoro e la vede solo Gesù, che la fa vedere, la mostra a Gesù, nessuno lo vede. Ecco, comunque, che c'è tutto un mondo di cose interiori che portano anche alla fede e che Gesù riconosce e che gli altri non vedono. Ecco, è un mondo, cioè è un mondo di cose, un mondo di atti, un mondo di tensioni che sono produttori di fede che vede solo Dio, vede solo Gesù, fine.
Io ho guardato il testo della Seconda Corinti in relazione alla vedova che è stato citato anche da Nicola, e oggi leggendolo più in alto mi è venuto adesso proprio un pensiero, è questo, cioè che se da una parte c'è questa azione radicale del Signore che è uguale a quella della vedova, cioè da tutta la sua vita per noi, da ricco che povero si è fatto, da ricco che era si è fatto povero, si è impoverito per noi in maniera radicale, però poi questo porta a una cosa importante per i suoi discepoli, cioè del fatto che dopo questa povertà, questa penuria viene riempita dalla comunione fraterna, come abbiamo sentito oggi, sia materialmente che spiritualmente. E anzi, il miracolo della manna viene interpretato adesso secondo questa comunione. Quindi il sacrificio radicale, di dare tutto del Signore, provoca questo miracolo nei suoi discepoli, cioè il fatto che adesso la povertà e la penuria viene appunto soccorsa reciprocamente all'interno della comunità cristiana, cioè la comunità dei discepoli. Questo è veramente un miracolo, quando succede, cioè un miracolo che in qualche modo direbbe dire ancora più grande quello della manna. La manna era solo un segno.
La donna viene guarita al tocco di Gesù, quindi di per sé sarebbe a posto, e in effetti vuole anche forse rimanere anonima, ma invece c'è Gesù che appunto desidera vederla. Chi ha toccato le mie vesti? Guardandosi, egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Quindi sembra che Gesù abbia proprio un desiderio di incontrarla, di vederla. Non gli basta che lei sia stata guarita, se ne accorge, ma sembra proprio che voglia incrociare il suo sguardo, parlarle, conoscerla, avere con lei un dialogo. Mi sembra molto bello, perché la guarigione comunque è molto importante per questa donna, però era andata avanti 12 anni, forse poteva andare avanti ancora. E forse anche tante nostre situazioni di vita che, così, certo, desidereremmo la guarigione, però forse la cosa più importante è quello che c'è dopo, cioè il dialogo con lui, il conoscere questo maestro, parlargli, permetterle di ringraziarlo, mettendosi ai suoi piedi, forse cominciando a seguirlo come discepola, e un contatto proprio concreto. Anche l'altra bambina in un certo senso viene toccata, Gesù le parla: io fanciulla ti dico alzati, le dà da mangiare. Ecco, quindi anche lì c'è uno scambio profondo. Ecco, la fede quindi anche, no, anche per noi, certo, ci spinge a un contatto con Gesù, ma lui ha questa forza, questa insistenza nel volerci nel voler far capire quanto ci tiene a noi.
Perché queste due storie sono legate per sempre. Ogni volta che comincia questo Vangelo noi sappiamo che ci sono queste due storie insieme, e di queste persone che non si conoscono e che vivono solamente il loro dramma, e la cosa che le accomuna è il bisogno della salvezza di Gesù. E allora ho pensato che forse questo è in realtà la Chiesa, il fatto che le persone sentano il bisogno della salvezza di Gesù, vivono le loro vite anche faticose, e quello che li accomuna è il fatto di avere questa consapevolezza che il Signore le può salvare, e nient'altro che il Signore, insomma. Quindi mi sembrava una bella rappresentazione di Chiesa.
Io cerco di inserirmi nei discorsi che sono stati fatti. Soprattutto pensando a questa questione della povertà di cui avete parlato. Avete ricordato la vedova povera che versa nel Tempio più di tutti, perché ha dato proprio il tutto che era il pochissimo che aveva. E poi avete ricordato l'Apostolo Paolo, che oggi ci parla di Gesù come di un ricco che si è fatto povero, arricchendoci con la sua povertà. Poi aggiungerei a questo il fatto che nella prima lettura fa un'affermazione molto particolare, anche difficile, anche un po' da capire, da tradurre. Dice che le creature, oppure più che le creature, gli atti di creazione che sono stati compiuti da Dio sono portatori di salvezza. Cioè Dio ha messo la salvezza dentro la sua creazione, dentro la sua azione. E quindi fin dall'inizio, cioè fin dalla Genesi, c'è questo seme di salvezza presente nel creato. E quindi anche nelle situazioni più povere, qui volevo unire i due testi in questo modo. Allora, che cosa vuol dire che Gesù, mi sono chiesto, mentre facevo il bagno me lo sono chiesto veramente, non so se sono momenti di ispirazione oppure di follia, il sole, l'acqua, mi sono chiesto in che senso dice che Gesù da ricco si è fatto povero, e fin qui si capisce, e poi dice che ci ha arricchiti con la sua povertà. A me sembra che ci siano due risposte che si possono dare. Una, proprio la più semplice: pensiamo a una persona che è molto ricca, dà tutti i suoi beni ai poveri e arricchisce i poveri. Ecco, possiamo pensare così di Gesù, che ci ha donato proprio la vita, la fede, tutte le cose buone, e anche la risurrezione finale e tutti i doni che potevamo ricevere. E appunto perché ce li ha passati dalla sua condizione di ricchezza, facendosi povero attraverso la sua passione ha riempito l'umanità di tutti questi beni. Questo è senz'altro una ipotesi. L'altra spiegazione è che lui, diventando povero, ci ha arricchiti proprio con la sua povertà, cioè ci ha regalato la sua povertà, e questa è una grande ricchezza. E quindi questa seconda ipotesi richiede che noi facciamo un passaggio dentro di noi, cioè che riconosciamo la preziosità della povertà. Cioè lui, passandoci la sua povertà, ci ha dato qualcosa di molto prezioso. E non ci ha messo addosso una croce pesante. Nel suo farsi povero lui ci ha arricchiti della sua povertà. Questa è l'altra ipotesi, che mi sembra sia ugualmente plausibile. Allora mi sono chiesto: e dove sta la preziosità della povertà? E allora ho pensato anche a tutti i poveri che ci sono in mezzo a noi. Ho fatto anche un viaggio oggi con diversi poveri, e ho capito che i poveri sono preziosi nel senso che ci donano l'amore, cioè noi nel rapporto con loro riceviamo riceviamo l'amore. Ecco, penso al nostro rapporto con il nostro laggiù, quante persone lui ha beneficato finora nella sua vita, perché le ha mosse a volergli bene e ha dato significato alla loro vita in questo volergli bene. Ecco, nel nostro rapporto con i poveri noi incontriamo l'amore, e questo amore diventa una cosa preziosissima che dà proprio senso alla nostra vita. Vabbè, fine delle lucubrazioni. Quindi in che senso Dio ha messo questa salvezza dentro la creazione, dentro tutto quello che ha fatto? In questo senso, cioè attraverso la povertà ha fatto risplendere ciò che agli occhi del mondo invece è solo negativo, invece lì c'è proprio la luce del suo dono al grado massimo, che è l'amore. E quindi ha riempito la nostra vita di grandi possibilità di amore, di grandi percorsi possibili di amore, grandi miracoli che lui ha seminato nella nostra vita. Qui chiunque potrebbe raccontarne tantissimi, perché appunto tutte le creature sono portatrici di questo seme di salvezza, quindi la gamma di possibilità e di meraviglia che lui ha seminato nella nostra vita è veramente infinita, e quindi anche questi due incontri che ha fatto, su quali non mi fermo, con la donna malata e con questa bambina malata e poi addirittura morta, e sono il segno di questo, la grande potenza che ha l'amore, che è una potenza terapeutica e anche vivificatrice.